Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Siamo in onda, buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto di Radio Ma 5 in compagnia di Eder che tratterà le ultime puntate, forse questa è la penultima, adesso non ho guardato bene, l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Il libro è stato scritto dal dottor Giancarlo Rosati, edito Milesi Modena, e pronti per proseguire la puntata. Invece di trascorrere tanto tempo nella preghiera, si cerchi Dio in tutte le cose, nella conversazione, camminando, guardando, assaporando, ascoltando, pensando e in tutti i tipi di attività, giacché Dio è in tutte le cose. Si può vivere la vita in pienezza soltanto se si vive qui e ora. Il presente va goduto per il presente che è attivo e a fronte di una morale rivolta al futuro che rinviava il piacere a tempi più propizi. Oggi si è sviluppata un'etica dell'istante che fa della vita di tutti i giorni il nocciolo della preoccupazione popolare. Come diceva il docente di scienze umane della Sorbona, Michel Maffesoli. Lo diceva appunto 15 anni fa. Si è tuttavia commesso l'errore di dimenticare il ruolo che ciascuno di noi gioca nella vita e che non si misura con il metro dell'utilità e della produttività. Dobbiamo anche dire che se è vero che la vita va vissuta qui e ora, è anche vero che la sua errata interpretazione ha portato a fanatismi di ogni genere, ad esagerazioni che lasciano allibiti per l'estensione che coinvolge i paesi progrediti e quelli del terzo mondo. La filosofia del qui e ora non intende portare a esplosioni emozionali incontrollate, a un dualismo eccessivo o a dimenticare che il ruolo che si gioca nella vita deve tenere presenti i 5 valori utili alla collettività: la verità, la rettazione, la pace, l'amore, la non violenza, per portare a termine la propria esperienza. Oggi possiamo dire che quella che sembrava una morale che si armonizzava con le indicazioni spirituali si è trasformata in un opportunismo pericoloso e in un rituale collettivo privo di senso. 20 anni fa il filosofo drammaturgo Robert Musil scriveva: «In altri tempi si poteva vivere da individuo con miglior coscienza che oggi. È sorto un mondo di qualità senza uomo di esperienze, senza colui che le vive, e si può quasi immaginare che nel caso limite l'uomo non potrà più vivere nessuna esperienza privata. Oggi l'insegnamento da impartire ai bambini deve essere cambiato. Lo spiega il maestro illuminato. Raccontate ai bambini ciò che non possono imparare da soli con l'osservazione, vale a dire le storie, per esempio, di Ramayana, della Bhagavad Gita, del Mahabharata. Narrate loro anche le storie tratte dalla Bibbia, dai testi buddisti, da quelli zoroastriani, dello Zen da Avesta e da quelli musulmani del Corano. Che un cavallo abbia quattro zampe è un fatto che non occorre insegnare al bambino. Egli può scoprirlo in un attimo. Ciò che non è noto ai bambini sono le storie e i versi che rispecchiano la cultura globale. Non lasciatevi scoraggiare dalle persone che dicono che le informazioni e l'ispirazione che date saranno un fardello troppo pesante per le menti tenere. Sono solo gli adulti che dovrebbero pensare l'apprendimento di cose nuove. La tenera età è la migliore per questo tipo di istruzione. Spiegate loro l'importanza dell'OM e il suo significato, quale suono fondamentale di tutta la creazione. Esso è il suono simbolico, ricco di significato, ed è ben diverso dall'inutile gergo delle filastrocche che i bambini oggi imparano fin dalla prima lezione scolastica. Il vivere per quello che si è, per quello che si sente in conformità della propria natura, dunque in pienezza, ci dà la possibilità di distaccarci dal mondo, di non lasciare residui karmici, di liberarci in fretta dalle catene della sofferenza terrena. Vivendo in pienezza, liberiamo le nostre energie e non ci creiamo altri condizionamenti. Ne abbiamo già assorbiti fin troppi nell'infanzia. Immaginate un bambino che ha voglia di correre e glielo si impedisce perché le strade non lo consentono, perché ci sono le auto che rischiano di travolgerlo, perché ci sono dei cani randagi, stupratori in agguato o rapitori prezzolati. Il bambino deve trattenersi e condizionare la propria mente. Il bambino ha voglia di gridare o di cantare, ma non può farlo perché disturba i vicini e magari anche genitori poco pazienti, perché la società ha delle regole. Le regole ci riempiono le orecchie, gli occhi e le tasche. Non passare di qua, non allontanarti da qui, devi scrivere bene, non devi dire certe parole, devi salutare, non devi rompere le scatole. Il mondo è un pericolo costante e di conseguenza diventa anche logico il divieto. Ma di là dei pericoli reali del mondo materiale e della crudeltà dell'uomo, il condizionamento impedisce all'uomo di vivere secondo il proprio modo di essere. I condizionamenti costruiscono la nostra mente a mano che cresciamo. Diventiamo sempre più pesanti e intrappolanti. È la mente che ci intrappola. Tuttavia, possiamo usare la stessa mente per uscire dall'inganno. Le chiavi servono per chiudere, ma anche per aprire. Il ricercatore spirituale sa che il grande nemico dell'uomo è la mente, perché essa è innaturale. L'uomo è dotato naturalmente di un nucleo essenziale, il proprio sé e di un cervello. Il sé riflette il potere della totalità, cioè l'assoluto, e trasmette al cervello informazioni utili per vivere secondo le regole cosmiche, quelle che ci proteggono e ci accompagnano durante la vita senza mai abbandonarci finché non giungiamo alla meta. Ma le informazioni che vengono inviate al cervello sono subito filtrate dalla mente, che si frappone fra il sé e il cervello, alterandole prima che arrivino a destinazione. Il cervello, essendo organo perfetto, si adegua. È stato costruito per mettere in atto le formazioni ricevute e non immagina che un nemico giocherellone si sia impadronito del circuito come un virus informatico che simula di essere il sé o di essere addirittura a lui superiore. Ovviamente, il corpo è programmato per fare ciò che gli detta il cervello. Il corpo è, infatti, soltanto uno strumento motorio e viene pilotato dal cervello che, a sua volta, dovrebbe essere guidato dal sé. Il comportamento del corpo è quello che tutti sappiamo. Talvolta è inappropriato e così facendo danneggia la sua stessa struttura, diventando preda dell'illusione e delle malattie. E tutto questo accade perché le informazioni che dovrebbero arrivare direttamente al cervello vengono intercettate e deformate dalla mente. Perciò questa mente è la trappola della mente si inserisce tra il sé e il cervello. Di conseguenza tutto nasce e parte da una coscienza cosmica e arriva al nostro sé interiore, che a sua volta lo invia alla mente, ma la mente è anche maya, è anche illusione, e perciò questo arriva al cervello. L'illusione. Non ricevendo informazioni allo stato puro, il corpo si sforza di fare qualcosa, ma così facendo non fa che alimentare la mente, che si ingigantisce a tal punto da farci perdere di vista la meta. Fra tanti miliardi di persone, quante sono quelle che pensano che la meta sia quella di purificare il proprio io, in modo da far risplendere il sé e padroneggiare il mondo? Per fortuna, gli ultimi anni, gli spiritualisti stanno aumentando tanto da farci pensare che nei prossimi decenni il mondo potrebbe davvero entrare in una fase di tranquillità. Le profezie più antiche prevedono che all'interno del Kali Yuga, l'era delle tenebre nella quale stiamo vivendo, compaia una pausa di almeno 800 anni. Si tratta soltanto di una pausa di cui il mondo ha assolutamente bisogno. E la discesa in campo di numerosi maestri spirituali ha effettivamente il compito di accelerare la comparsa di questo intervallo ristoratore. Gli sforzi che facciamo alimentano la mente e quindi l'illusione. La mente pensa di essere invincibile, ma ha un punto debole, che è l'uomo, è in grado anche di scovare. Cominciando a vivere in pienezza, l'uomo intanto rompe gli schemi e abbatte le sbarre dei condizionamenti. Ma può fare di più, perché ha scoperto che, focalizzando un solo pensiero, mette in crisi il potere della mente. Se la mente non riceve combustibile dal continuo pensare, apre delle crepe nel muro di confine tra la mente e la non mente. Per mandare in tilt la mente bastano pochi semplici stratagemmi. Il poeta Whitman ripeteva il proprio nome fino allo spasimo e in quel modo entrava in uno stato di coscienza superiore. La ripetizione di una stessa parola impedisce alla mente di essere attiva e si smarrisce creando delle lacerazioni nel suo tessuto. I mistici approfittano di queste feritoie per uscire dal territorio mentale ed entrare nella non mente. Gli Hindu chiamano quell'accorgimento così semplice Namasmarana, i musulmani lo chiamano Dikir e i cristiani Monologistos. Ai ricercatori che a Bombay affollavano la sua casa, il mistico Nisargadatta soleva dire: chi recita il nome diventa un grande saggio, anche se è un asino. E Sai Baba ribadiva: Questi insegnamenti sono semplici da mettere in pratica nella vita giornaliera, ma non prendeteli alla leggera, perché possono portarvi alla liberazione ed è una fortuna che li conosciate. L'accesso dunque al territorio della non mente fa capire che ciò che ci propone la mente sono idee. Le guide spirituali suggeriscono di usare un nome caro al proprio cuore, come può essere quello di un dio mitologico, ma si può usare il nome di un figlio, del micio o il proprio nome, non importa che sia Rama, Cristo oppure Om o un qualsiasi titolo di nostra invenzione. La monotonia del procedimento disorienta la mente e nel momento in cui essa concede una pausa abbiamo la possibilità di infilarci in una realtà diversa. Indipendentemente dalle sostanze chimiche evocate dalla ripetizione monotona di un nome, la costante focalizzazione del pensiero su un unico oggetto allontana le distrazioni, ma la ripetizione del nome deve essere fatta finché non diventa automatica e inconscia, finché non diventa il cardine attorno al quale ruota l'intera ricerca, finché non diventa un pellegrinaggio nella nostra interiorità. Noi tutti siamo viaggiatori di un percorso iniziatico che ha come meta il nucleo centrale del nostro essere, il sé. Quando giungiamo a quel nucleo, ci si separa dall'io grossolano e dal mondo fenomenico e si entra in uno stato di assolutezza, nel quale riconosciamo il nostro stesso io come l'assoluto che stavamo cercando. Per questo i mistici raccomandano caldamente ai ricercatori spirituali la ripetizione del nome, la pratica del Namasmarana e il motivo è chiaro. Non dovete immaginare Dio come un'entità nascosta e invisibile. Egli non vive in un luogo straniero alla vostra dimora. È insediato in voi, è con voi, in voi, è sopra, intorno e sotto di voi. Non abbiamo dimenticato il modo facile per raggiungere Dio. Tutte le sofferenze spariranno immediatamente se ci rivolgeremo a Lui sinceramente e canteremo la Sua gloria. Il nome del Signore è il rimedio unico atto ad attraversare tutte le difficoltà. Non esiste niente più grande del Suo nome nel momento in cui si canta la Sua gloria e il Suo nome si raggiunge la beatitudine. La meditazione e molti rituali furono seguite in altre ere, ma era nell'era di Kali il solo mezzo per raggiungere l'assoluto e la ripetizione del suo nome. Con il nome del Signore, quale alito effettivo della vita, impegnatevi nelle vostre attività senza timore di fallire. Ci sono alcuni che piangono al primo segno di sconfitta o delusione. Questo è un comportamento riprovevole, ma perché dovreste temere o dolervi se il Signore è insediato sull'altare del vostro cuore? Non sapete che Egli è lì a guidarvi e proteggervi? Egli è in ogni essere, sempre. Ricordate questo fatto, dovunque siate e qualunque cosa facciate. Per avere successo è sufficiente che non smettiate di recitare il suo nome. L'accorgimento non richiede cultura, sapienza, virtù, santità o intelligenza. Chiunque può ripetere facilmente un nome per aprire una finestra sull'infinito. La mente offre spontaneamente delle pause, come il dormiveglia o lo stato confusionale, che può derivare da un evento fortemente emotivo. Chi è allerta riesce a penetrare attraverso quelle feritoie. Basta un'occhiata per rendersi conto dell'assolutezza e diventare di colpo un Buddha. L'affermazione può sembrare delirante, ma non lo è. Se si entra nel territorio del non mente, si scopre la propria essenza e scoprendola, diceva Sai Baba, si diventa quello che io stesso sono. Una volta illuminato, il discepolo si trova allo stesso livello coscienziale del maestro spirituale. I maestri illuminati lo annunciano e gli avatar lo confermano. Quando conoscerai te stesso, e l'esperienza trascendentale lo concede, farai quello che io faccio e sarai quello che io sono. Quando accedi all'assolutezza divina, quello che trovi è soltanto te stesso. Non trovi un Dio, non l'individualità, nessun universo. Il tuo io è il tutto, la totalità. Quando l'io è nel relativo, cioè nel mondo, viene indicato come io sono, un io operativo che costruisce l'universo concettuale e la vita. Quando l'io è nell'assolutezza, viene confermato come io, un io stabile che trascende gli stati di coscienza più noti e si erge al di sopra di ogni cosa. Il segreto del mondo, il mistero più grande, è racchiuso nell'io. Il mistico Nisargadatta diceva: se io sono Dio, è. Se io non sono, Dio non è. Senza di me non c'è Dio. E Sai Baba ribadiva che senza gli individui Dio non esisterebbe. Di qui il valore dell'io. E Nisargadatta replicava: una volta che hai compreso quel valore, non si ha più bisogno di praticare alcun esercizio spirituale, non devi fare nulla, mentre puoi fare qualunque cosa. L'unica realtà esistente è il nostro io. Le guide spirituali nascono per fornirci indicazioni utili a uscire dalla trappola del mondo. Dietro la loro storicità c'è la verità metafisica. Ciò che conta e ciò che rimane dopo la loro morte è soltanto l'istruzione metafisica trasmessa ai ricercatori. Essi sono una via, l'imbarcazione che ci traghetta verso la conoscenza, e non possono diventare degli idoli da adorare. Se così si facesse, verrebbe meno lo scopo della ricerca, che tende all'identificazione con l'assoluto. I mistici illuminati, gli avatar, come le serie dei Sai, discendono sul pianeta per indicarci due vie. La prima è quella del Dharma, che tutti indistintamente possono seguire senza grandi sforzi, e l'altra è quella dell'esperienza mistica, che richiede costanza e perseveranza, ma che può essere anche improvvisa e inaspettata. Il vero e il falso. Ciò che non muta è vero, ciò che non è immortale è falso. Come si può pensare che ciò che va incontro al decadimento sia vero? La verità è Dio, la verità è la forma della divinità. La vita è come un sogno, non sta accadendo. Durante il nostro percorso abbiamo visto che esiste una realtà molto simile al sogno, che è quella in cui viviamo tutti i giorni, e che ne esiste un'altra, immutabile, che è eterna, e che si trova al di fuori della percezione mentale. Diventa difficile per tutti assimilare il concetto di realtà e di illusione. E per quale motivo una è vera e l'altra falsa? Credo che non dovremmo spiegarlo in modo elementare e lasciare poi che ognuno elabori da solo il concetto o sperimenti personalmente la verità. Riassumiamo quello che abbiamo già appreso. Il metafisico è convinto che esista una potente sorgente di energia capace di creare sia la parte spirituale che la parte materiale del creato. La parte spirituale è chiamata campo quantizzato, uno spazio pieno di onde invisibili o di intenzioni che vengono alla luce quando qualcuno le osserva. La parte materiale è chiamata universo ed è costituita da quelle stesse onde che, in seguito all'osservazione, si sono trasformate in particelle. Le particelle scaturite dalle onde del campo quantistico si aggregano in un certo modo e si configurano in un insetto, in un continente o in un uomo. Tra la merda di piccione e l'uomo non esiste sostanzialmente nessuna differenza. Le particelle subatomiche che li costituiscono sono le stesse. L'osservatore che compie questa magia è la nostra stessa coscienza. Una volta compreso come funziona il meccanismo subatomico e come le onde si trasformino in particelle che si aggregano per produrre degli oggetti, la creazione appare come la cosa più straordinaria, ma anche la più semplice. Migliaia di anni fa c'erano individui dotati di una tale intuizione da aver individuato la struttura subatomica del mondo materiale e il modo in cui le cose vengono alla luce. Che avessero queste conoscenze non c'è alcun dubbio, basta controllare le scritture indiane, i Veda, Vedanta e i Purana, con l'occhio dello scienziato per rendersi conto che qualcuno conosceva molto bene i segreti cosmici. Scienziati come Tesla, Einstein, Bohr, Schrödinger e Oppenheimer erano a conoscenza delle scoperte fatte dagli antichi filosofi, scienziati, indiani e non è da escludere che partendo dalle loro rivelazioni abbiano poi tradotto in termini matematici e sperimentali le nozioni che quei maestri avevano ricevuto durante gli stati alterati di coscienza. E anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata e tra poco vi saluto. Però prima di salutarvi volevo aggiungere ancora qualcosa. Ogni uomo ha grandi potenzialità e cela dentro di sé un potere inimmaginabile. Sentite che cosa dice il domenicano Meister Eckhart in modo semplice e chiaro. Che io sia uomo è qualcosa che ho in comune con tutti gli uomini. Che io veda e senta e mangi e beva è qualcosa che divido con tutti gli animali. Ma che io sia io e esclusivamente mio e appartiene a me e a nessun altro uomo, né a un angelo né a Dio, se non nella misura in cui io sono uno con Lui. Io sono uno con Lui, lo ripeto. Il valore dell'io non è contemplato soltanto dalla filosofia orientale dei Vedanta, ma è chiaro anche nel pensiero di Mosè e di chi, come lui, aveva conosciuto la realtà vera. Levitico 19:1-2. Il Signore dice a Mosè: parla a tutta l'assemblea di Israele e di loro: siate santi, perché io sono santo. Il Signore vostro Dio sono santo. Il popolo viene invitato ad imitare Dio e Mosè spiega ai suoi pastori che l'uomo alberga Dio nella sua interiorità, che egli è Dio santo come egli è santo. Quel Dio va oltre l'idea che aveva l'uomo religioso. Secondo la logica della mente religiosa, se esiste un mondo materiale, qualcuno deve averlo costruito, come il fabbro forgia la zappa. Per la gente religiosa, uno che ha costruito un mondo così grande e complesso deve essere straordinariamente super e per tale motivo va onorato come un padrone. E se c'è un padrone ci deve essere anche un servo. Ed ecco che gli uomini si sottomettono a questo ipotetico creatore completamente separato da loro, ma così misericordioso da intervenire per difenderli e soddisfare le loro esigenze. Purtroppo, per le persone religiose, quel Dio esiste soltanto nella loro mente. E a questo punto ci risentiamo nella prossima puntata. Vale a dire sabato prossimo alle ore 15. A tutti una buona domenica da Eder.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.